Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, Nicolo Comotti qui alla 78esima edizione del Festival di Venezia e sono qui con Andrea Segre e Paolo Verobon. Benvenuti.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Come va?
Bene, direi, no?
Sì. Giornata intensa?
Ce la facciamo.
Cosa è successo?
Forse è stata più intensa ieri come attività.
Abbiamo iniziato, ci hanno fatto fare 2 giorni di lavoro, ma
vabbè, okay. Come adesso
mi diceva nuovo... spesso un mio collega di regista che non nomino per così correttezza, ricordati che gli altri lavorano davvero.
Ecco, tutti i registi adesso ci faranno causa, proprio ci sarà il sindacato contro di te. E com'è invece questa nuova dimensione delle giornate degli autori? Con la nuova. Perché io non c'ero l'anno scorso, quindi non so.
La inauguriamo questa sera, per cui
vediamo. Questa sera però, è il momento.
Però la cosa, anche la sala, no?
Sì, la cosa molto bella che ci ha fatto anche accogliere con piacere l'invito è che viene inaugurata una sala nuova che poi rimane alla città.
Ah,
e quindi sai, qua ci sono delle sale meravigliose che però sono aperte 10 giorni l'anno,
si chiude,
giusto? Cioè è chiaro che non è che la sala grande riesci facilmente a gestirla durante l'anno, però ci sono anche tante altre sale che spesso rimangono chiuse e in realtà c'è questa direzione in generale della Biennale che sta iniziando a usare anche altre sale per alimentarle, la sala Astra, Rossini,
vero,
no?
Sì.
Quindi questo mi sembra, visto che insomma il tema della
all'Arsenale, no, c'è un'altra che quest'anno
sì, esatto. Sì, sì, sì. Il tema dell'apertura della sala, della centralità della sala è fondamentale per il nostro lavoro, quindi inaugurare una sala nuova mi sembrava una bella cosa. Poi peraltro è dedicata a Valentina Pellicini,
esatto.
Che è un'autrice che insomma ho incrociato varie volte, che è legata all'intreccio tra cinema documentario e cinema di finzione che frequento e che purtroppo è scomparsa prematuramente, e quindi insomma erano bei motivi per esserci.
Assolutamente. E oggi vabbè, parliamo del tuo film Welcome Venice. Andiamo sulla finzione, ma come sempre con più di un piede ingranato proprio sul suolo e acqua veneziana.
Certo.
Dimmi un po' proprio, perché sicuramente l'iter di questo film è stato bello travagliato, sia per motivi probabilmente interni, intestini, ma il mondo anche in fiamme, quindi ci sono questi problemi. Dimmi un po' appunto l'inizio di tutto, la voglia di spingere questo film e poi soprattutto la voglia di finirlo, di spingere
certo.
Attraverso tutte le avversità.
Sì, noi, questo film fa parte un po' di una trilogia che avevo pensato su Venezia. La prima tappa era Il pianeta in mare, sulla zona industriale di Marghera, quindi il rapporto con il lavoro, con l'industria, con la globalizzazione, il rapporto tra la città e la natura. La seconda tappa era un'idea di uno spettacolo teatrale ibrido tra teatro e cinema, sul rapporto tra Venezia e le acque, che però si è fermato perché è arrivata la pandemia, i teatri hanno chiuso e lì è nato Molecole, che è diventata la seconda parte della trilogia. Ma poi il perno finale era questo film Welcome Venice, che è appunto il rapporto tra Venezia e il turismo, tra Venezia e gli abitanti, ed è un progetto su cui abbiamo iniziato a lavorare con Marco Pettinello, il cosceneggiatore, a fine 2017, inizio 2018, quindi è un lavoro lungo che, come sempre con Marco e poi anche durante la lavorazione con gli attori, con tutti, ha molto a che fare con il rapporto con il territorio, per cui sin dalla scrittura con Marco iniziamo a frequentare i luoghi, a passare diverso tempo. Però questa volta è successo che appunto noi abbiamo finito di scrivere la sceneggiatura, la prima stesura era a fine 2019 quando l'hai letta la prima volta, no? Cioè, e non immaginavamo quello che stava per succedere, certo. Come tutti. E poi d'improvviso è successo quello che è successo, la pandemia eccetera, e con Marco ci siamo detti proviamo a far entrare la pandemia in questa storia, perché in ogni caso la pandemia ha reso iper evidente quello che già c'era prima, cioè nel momento in cui la monocultura turistica di Venezia è stata attraversata dalla pandemia, è stato evidente a tutti che era una monocultura pericolosa, perché si blocca il mondo, non arrivano i turisti, noi cosa facciamo? E quel panico è entrato dentro il film, anzi aiutando a far crescere in maniera naturale la tensione fra i fratelli, perché la storia è appunto questa di due fratelli che non sanno cosa fare di una casa, perché uno vuole abitarci e l'altro vuole invece trasformarla in bed and breakfast per turisti. Quando arriva la pandemia, il fratello che di lavoro fa l'immobiliarista del turismo ha paura che le cose, non si sa se ripartono o non ripartono, e quindi sai, poter mettere sul mercato una casa di proprietà è diverso che affittarne per poi affittarle, no? E quindi gli sembra l'occasione giusta, gli sembra il momento giusto, adesso riparte tutto, vedrai, finisce la pandemia, tornano i turisti, devo farlo adesso, quindi c'è una tensione in più. E dall'altra parte l'altro fratello dice: no, aspetta un attimo, guarda che poi non tornano i turisti, qua quantomeno peschiamo, come dice magistralmente Paolo, ricordate
che i gransi che sarà sempre praticamente sì, perché insomma poi c'è stato anche il fenomeno di certi ragazzi senza lavoro che durante la pandemia, dove tutto è stato messo a nudo, hanno cercato di lavorare per la pesca. Cioè, da dove erano scappati, capito? Perché era l'unica cosa che poi a scheletro si poteva vivere, poteva esistere. Seguendo il discorso di Andrea di questa monocultura turistica, alla fine c'è una città come rappresentazione della città, di cui siamo tutti testimoni.
C'è proprio questa, cioè Venezia diventa quasi un'allegoria fuori Venezia, cioè o c'è questa, abbiamo avuto questa paura incredibile, ritorniamo al sicuro e spingiamo verso questa strada che già sappiamo che va contro un muro, oppure c'è proprio questa ridiscussione delle priorità.
Esatto.
Cosa vogliamo veramente nella vita? È proprio nel film abbiamo questo, traspare assolutamente. E come... per sviluppare il tuo personaggio, ad esempio, tu cosa hai fatto? Andavi in giro a Venezia, vedevi cosa succedeva? Perché poi...
A un certo punto dovevo venire a trovarmi per la Giudecca, perché ormai mi ero perfettamente integrato e stavo da Dio, devo dire, ci sarei rimasto anche fino adesso, sinceramente. Però, sai, ti trovi anche in un contesto produttivo abbastanza unico nei film di Andrea, perché eccezionalmente ti trovi a provare, cosa molto rara. Poi io faccio l'80% della mia attività è teatrale, 90%. E quindi questa cosa mi trova molto d'accordo. Abbiamo trovato forse più di 15 giorni prima dell'inizio delle riprese, dove mi ha fatto conoscere questa famiglia magnifica di pescatori di Moecanti in Giudecca, i Bognolo, che mi hanno insegnato tutto, non tutto perché è impossibile tutto, però quantomeno a trovare una simulazione tra virgolette credibile di movenze, di manualità, di eccetera eccetera eccetera. E poi anche tutto durante il percorso è stato, come dirti, continuamente nutrito dal contesto, no? Cioè tu, è difficile che trovi appunto una sceneggiatura continuamente foraggiata da tutto quello che trovi fuori dal set, poi, per cui era un nutrimento continuo, anzi ti mettiamo in discussione tante cose che avevi a prioristicamente prima deciso, anche proprio certi suoni, certe battute via dicendo, te le ribaltava tutte e ti faceva stare molto più aperto, più allerta, insomma ridiscutere tutto, che è la cosa più bella di questo lavoro.
E se dobbiamo chiudere, perché ci sono delle presenze incombenti intorno, voi non lo vedete, sentite solamente l'audio,
ma vediamo anche gente che conosciamo qua
vicino. Ci vogliono picchiare, esatto. Non dico già con
scusate, è arrivato Fredde.
Sì, purtroppo. Occhio che vi vende il posto qua, che con tanta fatica già vede il bed and breakfast.
No, volevo chiudere un attimo perché la mia conoscenza di Venezia paradossalmente è iniziata con il festival, e poi venendo qua molti anni ho fatto amicizia con veneziani che loro hanno detto: no, non voglio stare a Mestre, sono veneziano, io lotto. Poi è successo il lockdown, è successa la pandemia, e li vedo sempre più scuri, dicono che è ancora peggio di prima. Questo film, cioè, è stato più una, alla fine adesso è qui, è in sala, cioè, il messaggio è fortissimo, ci si spera sempre, però voi parliamo di un momento catartico, o un momento quasi di veramente di controllo con la realtà e dire stiamo veramente andando verso il baratro è sempre lì. Non so, che è una roba, non è veramente, stiamo parlando di cose un po'...
No, stai parlando di una cosa che pulsa forte nelle vite delle persone che vivono a Venezia. Cioè noi abbiamo in parte vissuto a Venezia durante il lavoro, io frequento Venezia da anni, ho amici e tutto, però non siamo abitanti di Venezia, nessuno di noi. Abbiamo provato a dare corpo, immagine a quello che abbiamo vissuto, però in chi ci vive davvero questa tensione esistenziale la senti proprio, la vedi negli occhi, cioè come dicevi tu, cioè ti guardano e ti dicono: io devo tentare di resistere qua, ma nessuno ha capito che cosa mi sta succedendo, no? Perché poi a fine lockdown, cioè durante l'evoluzione del lockdown, di quello che sta succedendo, l'unica tensione è stata: speriamo che riparte il turismo, speriamo che tornino. E quelli che ci abitano dicono: ok, sì, abbiamo capito che questa è roba di economia, però avete capito che c'è un problema di vita, no? Cioè, che senso ha la vita, no? Dicevi tu a un certo punto, cioè che cosa ci stiamo giocando con questa storia. E purtroppo, se tu tutto questo lo guardi in termini molto localistici, anche a livello quantitativo riguarda la vita di 40.000 persone, no? Per cui dici: il potere, sai che cazzo me ne frega mai di 40.000 persone, c'è un'economia mondiale di 50 milioni di turisti che vogliono venire a Venezia, no? Cioè, quantitativamente è imparagonabile. Però in realtà quelle 40.000 persone parlano ad un nocciolo duro del significato della vita, no? Cioè stanno chiedendoti: ma i luoghi li vogliamo abitare o li vogliamo mettere in vendita? Cioè, sono due cose completamente diverse. Quindi io credo che Venezia abbia, come in tante altre momenti della storia dell'umanità, in realtà la potenza nella sua particolarità di lanciare un messaggio al mondo, no? Cioè, perché poi questa cosa succede in realtà in tante altre città, te ne accorgi di meno a Roma, perché Roma non c'ha l'isola e la terraferma, quindi geograficamente è meno diverso, però è quello che succede anche a Roma, quello che succede anche a Firenze, quello che succede anche a Barcellona, a Berlino, no? Cioè, la potenza della rendita immobiliare di questi luoghi schiaccia le vite, per cui sì, i tuoi amici, i miei amici, i nostri amici che vogliono vivere a Venezia, o c'è una casa di proprietà e devi resistere a non metterla in affitto per i turisti, oppure non riesci a comprartela una casa, non riesci a affittarla una casa perché i prezzi sono troppo alti. Però poi cosa rimane di una città se non c'è qualcuno che l'abita? E questa è una cosa che secondo me dovrebbe capire anche Alvise anche chi si occupa cioè anche i protagonisti del mercato turistico, perché il vero rischio è che poi a un certo punto non funziona più neanche l'attrazione turistica di un luogo che è pieno di turisti. Perché l'assurdo, come c'è nel film, a un certo punto arrivano delle turiste, vedono il pescatore, gli viene presentato come local fisherman e loro dicono: nice, fico, perché poi il turista quello che cerca è la cosa vera, la cosa locale, no? E quindi, se poi a un certo punto non la trova più o quella cosa è falsa, anche il turista si annoia, e allora poi dopo non funziona più neanche per l'investimento turistico, capito? Cioè, è un cortocircuito che mette in crisi il senso della vita, ma può mettere in crisi anche l'industria turistica, insomma.
Grazie mille per aver di nuovo fatto luce su questo cortocircuito. Speriamo che scoppi tutto. Vediamo che succede. Grazie mille, Andrea. Grazie, Paolo. Qui a Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.